rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, buonasera a tutti. Procediamo nella nostra analisi del testo biblico circa il Decalogo. Siamo questa sera al secondo comandamento, che per alcune tradizioni cristiane è il terzo, come vi ha spiegato la prima sera. C'è una divisione diversa tra le tradizioni cristiane. Comunque, questa sera siamo al secondo comandamento, che dice: non pronuncerai, siamo nel, leggo quello dell'Esodo, capitolo 20, non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome in vano. C'è questo in vano che i bambini non capiscono, qualche volta anche noi adulti, cosa vuol dire in vano, ma lo vedremo strada facendo. In sostanza, voglio dire, anticipiamo la soluzione, che poi non è un comando difficile nella sua dizione. Vuol dire non abusare del nome di Dio, non abusare del nome di Yahweh tuo Dio. In genere, quando noi commentiamo questo comandamento, pensiamo immediatamente alla bestemmia, no? La proibizione della bestemmia, la proibizione del falso giuramento, la proibizione dello spergiuro. Tutto questo è vero e fa parte, lo vedremo, lo accenneremo, del contenuto del secondo comandamento. Però è un po' troppo poco, un po' troppo riduttivo, oltre che espresso solo in termini negativi. Non pronunciare in vano il nome del Signore vuol dire pronunciarlo non in vano. Pronunciarlo sì, ma non in vano, quindi letto positivamente vedremo che acquista tutto un altro significato, direi un altro sapore. C'è, per capire bene questo comandamento, dobbiamo rifarci brevissimamente, in poche battute, a tutta una teologia del nome che è molto profonda nel mondo semitico e quindi anche nel mondo biblico. Teologia del nome, che in sostanza dice una cosa estremamente semplice, anche se non sempre ci pensiamo. Nel mondo semitico c'era una stretta parentela tra il nome e l'identità di una cosa, di una persona. Il nome non era mai un termine convenzionale. Il nome diceva, dice, nel mondo semitico, l'identità della persona. Non solo, ma si pensava, si era convinti che conoscere il nome di una cosa o di una persona avrebbe dato anche il diritto di dominarla, di manipolarla, di possederla, di farne l'uso, insomma, che si ritiene più opportuno. Quindi conoscere il nome vorrebbe dire anche in qualche modo essere proprietari di ciò di cui io conosco il nome, o di colui di cui io conosco il nome. Questo appare chiaro, ad esempio, anche nella Genesi, proprio nei primissimi capitoli della Genesi, quando Adamo, ricordate, no, dà un nome a tutti gli animali, a tutto ciò che gli passa davanti, e dare un nome voleva dire carpirne in qualche modo il segreto, possederne l'identità, ecco. Ora, nelle religioni dell'ambiente biblico si riteneva che questa convinzione non si arrestasse nemmeno davanti al nome delle divinità. Insomma, se si conosceva il nome del Dio o della divinità, si poteva in qualche modo anche scongiurarlo, cioè renderlo docile ai propri desideri. Nominare Dio voleva dire in qualche modo fargli fare quello che piace a me. Questo è anche, direi, fa parte di tutto il mondo della magia, della stregoneria, no? possedere le formule magiche della divinità, vorrebbe dire in fondo piegare il mistero di Dio ai miei voleri. Ecco la perfidia della stregoneria o della magia, no? La magia non è nient'altro che l'uomo che manipola la divinità facendogli fare non quello che vuole lui, ma quello che voglio io. Quindi in qualche modo dominandolo, possedendolo, cercando di delimitarne bene i confini, togliendo al mistero di Dio il suo mistero, rendendolo questo Dio un oggetto nelle mie mani, sostanzialmente. Perfino gli egiziani, no, erano convinti che il loro Dio supremo, il Dio, famoso Dio Amon, chi è stato in Egitto si ricorderà delle pitture del Dio Amon, bene, erano convinti che questo Dio si fosse rivelato sotto molteplici nomi, ma mai sotto il vero nome, proprio per evitare il pericolo che si potesse piegare Dio ai propri desideri e alle proprie volontà. Ora, il più grande motivo di orgoglio per Israele consisteva proprio nel fatto che Israele era stato messo nelle condizioni di conoscere il nome autentico di Dio. Ecco Yahweh, famoso tetragramma di cui abbiamo già parlato la volta scorsa. Anche se questo nome in realtà è un non nome, perché non toglie a Dio il suo mistero, però questo nome dice molto. Vale la pena leggere i versetti di Esodo, il famosissimo brano dopo il roveto ardente, no? Quando Mosè incontra Dio, Dio che gli dice di togliere i calzari perché la terra che sta calpestando è santa, quindi è terra che appartiene a Dio. Allora ecco che Mosè si toglie i calzari, è rimasto questo nella tradizione islamica, quando si va in moschea, no? La terra che si calpesta, il pavimento santo che si calpesta, è appunto pavimento santo, è il luogo di Dio, quindi bisogna togliersi i calzari. Sappiamo poi qual è la domanda che Mosè fa a Dio, siamo nel capitolo terzo dell'Esodo. Mosè dice a Dio: ecco, io arrivo dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, ma mi diranno: come si chiama? E io che cosa risponderò? Domanda legittima. Yahweh dice, Dio dice a Mosè: io sono colui che sono. Ecco, siamo al famoso tetragramma, quattro consonanti, che ho spiegato anche la volta scorsa. Poi disse: dirai agli israeliti, virgolette, io sono mi ha mandato a voi. Dio aggiunse a Mosè: dirai agli israeliti, il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Qui c'è una teologia molto grossa, nel senso che abbiamo davvero il Dio che confida il suo nome o il suo non nome, che è un modo per darsi un nome e non è un bisticcio di parole, no? Confida a Yahweh appunto la sua identità. Ma però questo nome dice molto. Dice molto perché da una parte questo io sono colui che sono, dicevamo già la volta scorsa, è un non nome, il che vuol dire che per sempre Dio, pur concedendosi all'uomo, non ne diventa mai proprietà dell'uomo. Cioè, Dio lascia aperto il suo mistero. Dio, attraverso questo nome, che è in realtà una decisione di non darsi il proprio nome, di non rivelarlo, anche se rivela qualcosa di grande, ebbene, dice una cosa molto saggia: l'uomo non potrà mai possedere Dio, perché Dio, dando quel particolare nome, che torno a ripetere, è l'assenza del nome, impedisce qualunque nome umano di Dio. Ed è una teologia grandiosa, cioè l'uomo non può mettere le mani su Dio. Dio decide di rimanere, per certi versi, poi spiegheremo che c'è un cambiamento, no? Ma comunque di rimanere nel suo mistero, per cui anche quando dice a Mosè e al popolo di Israele, quindi a tutti noi, no? Questo è il mio nome per sempre, vuol anche dire che non si azzardi mai l'uomo di dare un nome diverso da questo non nome. Non osi l'uomo chiamare la divinità con un altro nome che non sia quello che Dio ha rivelato a Israele. E questa è l'impossibilità, direi per sempre, definitiva, no, per l'uomo, di inventarsi un nome di Dio. Ecco la prima grandiosità di questa rivelazione, ve la dico molto in sintesi per non dilungarmi e non stancarvi, no? Poi, tra l'altro, nello stesso tempo, Dio ha voluto rivelarsi a Mosè comunque come il Dio di Giacobbe, il Dio di Israele, il Dio di Abramo, di Isacco, no? E come soprattutto il Dio che lo ha liberato dalla schiavitù d'Egitto. Quindi è io sono colui che sono, e dobbiamo subito aggiungere che ti ha liberato dalla schiavitù di Egitto. Cioè Dio rivela un'azione verso il suo popolo che caratterizza per sempre il nome non nome di Dio. Dovremmo sempre dire il nome non nome, ma diventa lunga la suonata. Quindi Yahweh, usiamo pure il termine Yahweh, purché abbiamo chiaro una volta per sempre che questo Yahweh che Dio rivela a Israele, a tal punto che per Israele è il nome, il santo nome, bene, da una parte, dicevo, rende l'uomo non abile a dare qualunque altro nome a Dio, nello stesso tempo, rivelando questa sua caratteristica, che io sono colui che sono, ma sono colui che però ti ha liberato dalla schiavitù di Egitto, in fondo Dio si affida in qualche modo, lo vedremo, all'uomo come il liberatore. È in fondo un nome di amore, è un nome di essenza, ma l'essenza di Dio, io sono colui che sono, ma esisto per voi, non esisto solo per me, esisto per voi. Ecco che allora il nome dice anche la assoluta libertà di Dio, che ha deciso di guidare il suo popolo, gli assicura la sua presenza, la sua fedeltà, il suo amore, e nella sua libertà Dio consegna per sempre al suo popolo il proprio essere, la propria identità, di essere colui che libera. Però diversamente dalle divinità pagane, Yahweh non lo si può scongiurare, cioè non lo si può costringere al servizio dei propri interessi, dei propri desideri, come invece succedeva presso i popoli pagani, i quali pensavano, una volta che entravano in possesso del nome della propria divinità, di scongiurarla, di tenerla buona, e tenendola buona di far fare a Dio ciò che voleva l'uomo, non viceversa. In questo modo capite che il secondo comandamento afferma anche una netta distinzione tra il Dio di Israele, che non si può piegare, perché rivelando quel nome rivela anche la sua misteriosità e la sua non essere mai posseduto dall'uomo, è il possedente casomai, non è il posseduto, Quindi la distinzione tra il Dio di Israele e gli idoli pagani, che in realtà non sono Dio ma diventano idoli, quindi un pezzo di mondo su cui abbiamo discusso e riflettuto giovedì scorso, no? Leggendo anche il famoso Salmo, che abbiamo detto è la parodia migliore dell'idolatria, no? Gli dèi che hanno mani ma non palpano, hanno occhi, no? Ma non vedono, hanno orecchi ma non sentono, eccetera, eccetera. Ora, che cosa vuol dire in concreto, ecco, non abusare del nome di Dio? Qui il Catechismo della Chiesa Cattolica ha un numero estremamente chiaro su questo punto, è il numero 2148, ve lo dico così potete anche riprendervelo a casa, quando parla della bestemmia e dice, ma non interessa prevalentemente la seconda parte, la bestemmia si oppone direttamente al secondo comandamento, consiste nel proferire contro Dio parole di odio, di rimprovero, di sfida, nel parlare male di Dio, nel mancare di rispetto verso di Lui, nei propositi, nell'abusare del suo nome. San Giacomo disapprova coloro che bestemmiano il bel nome di Gesù che è stato invocato sopra di loro. La proibizione della bestemmia si estende alle parole contro la Chiesa di Cristo, i santi, le cose sante. È blasfemo anche ricorrere al nome di Dio per mascherare pratiche criminali, ridurre popoli in schiavitù, torturare o mettere a morte. L'abuso del nome di Dio per commettere un crimine provoca il rigetto della religione, della vera religione. Ora voi capite che questo non nominare il nome di Dio in vano vuol dire proibire l'uso sconveniente, questo in vano ha tanti significati, no? L'uso sconveniente, l'uso errato del nome di Dio. In realtà sono qui in gioco due poteri, no? Il potere di Dio e il potere dell'uomo. Ecco, il secondo comandamento tocca in fondo un nervo che abbiamo un po' tutti scoperto e che è simile a quello che dicevamo la settimana scorsa. Perché l'istinto di ciascuno di noi, l'istinto dell'uomo, è quello di avere in mano la realtà, di piegare la realtà ai propri desideri. In termini esistenziali, direi molto quotidiani, noi in fondo tutti vorremmo, no, che le cose andassero secondo il nostro verso, diciamolo in termini quotidiani, perché allora comprendiamo di più il valore del secondo comandamento, di non nominare in vano il nome di Dio. Cioè vorremmo tutti che le cose andassero secondo il nostro verso, che i nostri figli siano bravi, che i nostri mariti o le nostre mogli non ci tradiscano, il parroco vorrebbe che la propria parrocchia fosse la più vivace del mondo intero, eccetera eccetera, che fosse tutti santi i suoi parrocchiani, tutti noi abbiamo dei desideri nei confronti della realtà, vorremmo insomma che tutti suonassero la musica che piace a ciascuno di noi. Questo è molto umano, senza poi citare persone, se vogliamo, particolarmente assetate di potere che sono disposte a sacrificare tutto, si diceva un tempo perfino la propria madre, sull'altare del possesso. Quindi si sacrificano persone, si sacrificano amicizie, criteri morali, valori culturali, spirituali, pur di arrivare al potere. Si è molto lontani da quella massima del mondo greco di Socrate che diceva amicus Platos et magis amica veritas, Platone mi è amico ma la verità è più grande di Platone, e quindi se Platone mi dice la menzogna io lo mollo e preferisco la verità al mio carissimo amico. Non so oggi come potremmo tradurla questa massima, traducetela voi come volete. Ma di fatto l'uomo da sempre vuole sostituirsi a Dio, con il rischio non solo di eliminare Dio, ma di servirsi di Lui per realizzare i propri progetti. Ad esempio oggi un esempio estremamente concreto è stato, ma lo è ancora, quello della violenza in nome di Dio, no? Tutto il fondamentalismo, tutto il terrorismo di questi ultimi nostri anni, che tra l'altro ha fatto scrivere anche ai nostri papi pagine molto forti sulla proibizione di usare il nome di Dio per aizzare la violenza, per giustificare la violenza. Ad esempio il famoso messaggio fatto da Giovanni Paolo II dopo le Torri Gemelle, quindi il 1 gennaio del 2002, ha un paragrafo molto molto forte su questo, intitolato appunto quel messaggio della pace: non si uccida mai in nome di Dio. Ecco qui il nome di Dio abusato, non nominare in vano il nome di Dio, no? Cioè Dio vuole che i nemici della mia religione siano fatti fuori. No, questo non è possibile, dicono i nostri papi, no? Ma non è che lo dicono solo loro, intendiamoci. E qui c'è tutta una disamina che il Papa fa, ecco, circa i capi religiosi e la necessità che non si prenda mai a prestito il nome di Dio per giustificare qualunque atto di violenza. Il tema l'aveva ripreso poi, scatenando le ire, come ben sappiamo, l'attuale Papa a Ratisbona, quando ha detto che non è possibile coniugare insieme l'irrazionalità della violenza con Dio. Ecco, e lì sappiamo, no, che è successo il pandemonio, dicendo una cosa estremamente ovvia che tutti dovremmo riconoscere senza troppa fatica. Ora, il rispetto del nome di Dio porta anche inevitabilmente a rispettare il nome dell'uomo. Quindi attenzione che il comando non nominare invano il nome di Dio ha non solo una valenza prettamente teologica, cioè riguardante Dio, non utilizzare il suo nome per i tuoi interessi di qualsiasi tipo essi siano, violenti ma anche pacifici ma perversi, no. Anche una valenza antropologica, non nominare invano il nome di Dio vuol dire anche non bistrattare il nome di colui che è stato creato ad immagine di Dio, che è l'uomo. Sempre, guardate come criterio di fondo, tutta la Bibbia è come una grande medaglia dove ci sono le due facce, no? Testa e croce. Tutto quello che dice di Dio, la Bibbia, lo si intende anche riferirsi, ovviamente con le dovute eccezioni, all'uomo. Tutto quello che dice dell'uomo, non il peccato ovviamente, va riferito a Dio. Cioè l'antropologia è il risvolto della teologia. Dimmi in che Dio credi e ti dirò che tipo di immagine umana salta fuori. Quindi è un criterio, è una chiave di lettura importante. La Bibbia non parla mai di Dio soltanto. Quando parla di Dio, in qualche modo dice sempre qualcosa di grande anche di colui che è stato creato da Dio, quindi l'uomo. Ecco perché anche i comandi di Dio, no, che vedremo poi di volta in volta, anche i primi, vedremo anche quello di giovedì prossimo, ricordati di rendere sacro, no, di vivere santamente il giorno di Yahweh, noi l'abbiamo tradotto ricordati di santificare le feste, anche quello ha una valenza antropologica, lo vedremo, di prim'ordine. Ma torniamo a noi. Dicevo che il comando di non nominare invano e quindi in maniera sconveniente il nome di Dio ha dei riflessi anche sull'uomo. E la Bibbia ha espressioni molto significative sul nome che ciascuno riceve per aver attraversato con la testimonianza della fede quella che l'Apocalisse chiama la grande tribolazione, che poi è l'avventura della vita, né più né meno, no? Ricordo una frase dell'Apocalisse: al vincitore darò una pietra bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve. Faccio notare che il nome nuovo è un altro tema biblico di estremo interesse, perché fa riferimento a tutte quelle volte che una persona umana riceve una missione particolare da Dio. Dio gli cambia nome. Nella Bibbia sono frequenti i cambi del nome, no? Avram che diventa Abramo, Sarai che diventa Sara, Paolo che diventa Giacobbe, Israele, Paolo che diventa Saulo, che diventa Paolo, Pietro, Simone, che diventa Petros, Chefa, Pietra, eccetera. Bene, tutto questo è importante perché il nome nuovo vuol dire davvero un'identità nuova. E allora capite che non nominare il nome, non bistrattare il nome che Dio ti ha dato, il tuo nome, che vuol dire non bistrattare la tua dignità, la tua identità. Ecco, tutto questo vuol dire che quando il regno sarà compiuto, anche il nome di ciascuno di noi, di ciascuna persona, verrà esaltato e verrà segnato dal nome che Dio gli ha dato, risplendendo in piena luce. Non vado fuori tema, ma oggi siamo entrati in una fase, direi, di quasi assoluta laicizzazione, no? In tutto di quasi assoluta secolarizzazione, per cui anche nella scelta del nome dei nostri bambini quando nascono, ormai ci si orienta secondo criteri stravaganti, estetici, per carità, in sé nulla di male, intendiamoci. Soltanto che siamo il vuoto, siamo il nichilismo, no? La mia bambina la chiamo Asia. Questo sta diventando, ne ho già battezzate 3 o 4 di nome Asia. E io dico, ma perché non Africa? Poveretti, gli africani sono i più penalizzati, ma cominciate a chiamare anche Africa, perlomeno per la par condicio, no? Ecco, Africa, Asia, vabbè, per dire. Ma questo lo dico come battuta, perché in fondo non c'è più la preoccupazione di dare il nome anche alle persone, no? Che abbiano un rapporto con la storia della salvezza, se siamo cristiani, se discendiamo da una storia, non è senza significato mettere ai propri ragazzi il nome di una persona significativa della storia della salvezza, o il nome di un santo significativo sul quale invochiamo la protezione per i nostri ragazzi, per i nostri figli. Sembrano cose soltanto così, una pia tradizione, no? Ma in realtà dopo diamo ai nostri ragazzi tutti i giocattoli e tutti gli abiti delle marche di questo mondo, quindi tutte marche, sono tutti targati comunque, però impediamo loro di avere la targa più importante della vita, che è il nome. Quindi gli diamo i maglioni targati, gli diamo i giocattoli targati, no? Noi pensiamo di non targarli, li supertarghiamo i nostri figli, manca la targa fondamentale, il nome, che porterà tutta la vita. E se siamo credenti, quindi non possiamo obbligare tutti ad esserlo, è ovvio, è molto importante che nel giorno del battesimo il nome venga scelto proprio secondo un criterio anche maggiormente rispettoso della fede, della tradizione, della storia di fede in cui siamo inseriti. Ecco perché è importante che se il bambino riceve il nome nella Chiesa, in qualche modo si invocano i santi, si invoca la protezione della Vergine Maria, eccetera, eccetera. Allora è bene, insomma, che si faccia riferimento anche ai personaggi della storia della salvezza, o anche i santi che hanno vissuto una vita esemplare. Anche questo, il catechismo, mi pare, sono segnato velocemente, ma credo di trovarlo. Ecco, il numero, attenzione, siamo sempre nel secondo comandamento. Attenzione a cosa dice il catechismo della Chiesa, al numero 2156. Il sacramento del battesimo è conferito nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel battesimo il nome del Signore santifica l'uomo, il cristiano riceve il proprio nome nella Chiesa. Può essere il nome di un santo, cioè di un discepolo che ha vissuto con esemplare fedeltà al suo Signore. Il patrocinio del santo offre un modello di carità, ma assicura anche la sua intercessione. Il nome di battesimo può anche esprimere un mistero cristiano, una virtù cristiana. I genitori, i padrini e il parroco, quindi fa obbligo, genitori, padrini e parroco, abbiano cura che non venga imposto un nome estraneo al senso cristiano. Siamo tutti inadempienti oggi, parroco compreso, che è nominato per terzo ma dovrebbe venire per primo, ma il parroco in quest'epoca di laicizzazione non ha più il coraggio, dovrebbe fare un discorso molto lungo, allora per evitare di fare discorsi lunghi, il parroco, perché ne deve già fare tanti di discorsi lunghi, compreso quello di stasera, è evidente che per tagliar corto finisce per... Però capite che qualcosa che non funziona c'è nella nostra pastorale. Ce ne sono sempre state di cose che non funzionano, ma mettiamoci anche questa, proprio a partire dal nome di Dio, perché fare una riflessione sul nome è fare una riflessione sulla identità, e a partire da quella di Dio, giù fino ai santi, ai testimoni della fede, fino a noi. Questo è importante anche. Un'analoga riflessione la potremmo fare anche proprio sul patrono delle nostre parrocchie. Non è un nome casuale, insomma, noi siamo la parrocchia di Santo Stefano e allora abbiamo una particolare intercessione da chiedere al nostro patrono, non sono bazzeccole, insomma, quindi il nome non riduciamolo a un soprannobile per cui l'uno vale l'altro, no, ha una sua importanza. E un'ultima riflessione inserisco, a partire proprio da una espressione del Padre Nostro. Guardate che il Padre Nostro per certi versi è molto simile ai 10 comandamenti, eh? Cioè c'è un'analogia tra le due tavole del Decalogo e le due parti del Padre Nostro, no? La prima tavola del Decalogo riguarda Dio, la prima parte del Padre Nostro riguarda Dio. La seconda parte del Decalogo riguarda le relazioni col prossimo, la seconda parte del Decalogo riguarda i nostri rapporti col prossimo. Ebbene, c'è un'espressione, no, che a tutti viene in mente quando citiamo il secondo comandamento: non nominare il nome di Dio in vano, espresso in termini negativi. La ritroviamo in termini positivi nel Padre Nostro: sia santificato il tuo nome. Ah, qui è espressa la stessa cosa, è espressa in termini positivi: sia santificato. Torniamo al nome santo di Dio. Abbiamo detto che il nome designa l'essenza, no, della persona. Ora Dio, abbiamo detto, rivelando il suo nome, ha deciso di non lasciare inevaso, impreciso il suo nome, che in realtà abbiamo detto è un non nome. Però Dio l'ha voluto precisare per sempre, abbiamo sottolineato. Ma in questo modo il nome di Dio si è inserito per sempre tra le altre parole del nostro linguaggio. È entrato nel nostro costume. È, direi, la parola, il nome di Dio, la prima forma della sua incarnazione. Dio si è incarnato in quel nome. Poi si incarnerà nel Logos, che si fa carne, no? Gesù porterà a compimento questa logica di incarnare. Ma la prima forma incarnatoria di Dio è che lui ha detto: questo è il mio nome per sempre, e lo ricorderanno tutte le generazioni. Ecco perché dicevo il nome di Dio per sempre è entrato nella nostra anagrafe, nel nostro linguaggio. Non possiamo più disfarcene di questo nome. Quindi Dio è uscito in qualche modo dal suo mistero e ormai Dio è entrato nella nostra storia. Quindi ha deciso di donare al mondo quelle forme e che l'uomo è in grado di accogliere. Una di queste forme è il linguaggio, insomma. Se noi non potessimo pronunciare nessun nome di Dio, come radicalmente dice una certa teologia negativa, generalmente di marca un po' evangelico protestante, no? Per cui via i crocifissi, via i simboli, è un po' la teologia negativa radicale, che non tutto il mondo protestante, intendiamoci, però una buona parte del mondo protestante si sposta su queste posizioni radicali, no? Dio non lo possiamo nominare, Dio non lo possiamo vedere, per cui c'è una teologia del tutto negativa che è disumana e che è inumana, perché se non potessimo dire proprio nulla di Dio, se il silenzio fosse non soltanto l'ultima parola, e questo è comprensibile, ma fosse anche l'unica parola che potremmo pronunciare su Dio, o se l'assenza totale di immagini, il vuoto, fosse l'immagine più vera di Dio, voi capite che Dio diventa inutile, diventa qualcosa di assolutamente fuori dalla nostra umanità. Noi abbiamo bisogno di dire, di toccare, di vedere, no? Di parlare, di relazionarci. Ecco perché Dio si è incarnato, e si è incarnato appositamente perché l'unico linguaggio che noi possiamo conoscere è quello dei nostri occhi, delle nostre orecchie, della nostra lingua, eccetera. Questa è la logica dell'incarnazione. Quindi bandiamo le forme radicali di teologia negativa. Quindi dicevo, Dio ormai è entrato nella nostra storia e ha deciso di donare al mondo, dicevo, quelle forme che l'uomo è in grado di accogliere, innanzitutto il linguaggio, poi con Gesù donerà perfino il volto, la luce del suo volto. No? Chi vede me, dirà Gesù a un personaggio del Vangelo, no, molto celebre, Filippo. Filippo dice: mostraci ste padre, no? A un certo punto, un bel giorno, Gesù continuava a parlare di Dio suo padre, e Filippo dice: ma mostraci il padre. E Gesù dà la risposta: Filippo, chi vede me, vede il padre. Certamente il secondo comando dice di non pronunciare in vano, quindi in maniera sconsiderata, sconveniente, il nome di Dio, ma di per sé non vieta di dire il nome. Dio non lo dice di non pronunciare in vano, tant'è che Gesù nel Padre Nostro dice: sia santificato il nome. Il popolo di Dio, il popolo ebraico, meglio, ha avuto un sommo rispetto di questo nome, al punto che ha fatto di tutto non solo per non pronunciarlo in vano, ma ha fatto di tutto per non pronunciarlo mai. col timore di profanarlo, il popolo ebraico ha voluto mettersi talmente al sicuro da questa possibilità di profanare un nome che non era profanabile, che a un certo punto ha preferito non pronunciarlo più. E non è un caso che soltanto il sommo sacerdote, a un certo punto nella storia del popolo ebraico, soltanto il sommo sacerdote poteva pronunciare il nome di Yahweh, come sappiamo dalla storia ebraica, una volta all'anno, nella festa del Kippur, quando entrava nel Tempio, entrava nel santuario, passava la famosa tenda, entrava nel Santo dei Santi, solo lui, e lì invocava il nome di Yahweh con le vocali giuste che lui conosceva. Ma affinché nessuno potesse ascoltare il nome di Yahweh quando il sommo sacerdote nel santuario lo pronunciava, quando il sommo sacerdote elevava la sua preghiera a Yahweh, fuori le trombe suonavano a festa, tutto il popolo si inginocchiava, sapeva che in quel momento il sommo sacerdote si osava accostarsi al nome santo di Dio, a nome di tutto il popolo, ma il popolo non poteva ascoltare perché il suono della preghiera era coperto dal suono delle trombe. Poi sappiamo, e questa è stata una mezza tragedia per il popolo ebraico, no? Quando c'è stata la distruzione del primo tempio, quindi con l'arrivo di Nabucodonosor, eccetera, il 587, spogliato il tempio, distrutto il tempio, portato via il sommo sacerdote, esuli a Babilonia, gli ebrei non hanno più né il sommo sacerdote né il tempio, e lì si è smarrito perfino il nome di Dio. È rimasto il tetragramma, ma la vera pronuncia, Israele l'ha persa per sempre. A tutt'oggi Israele non conosce più la pronuncia esatta del nome di Dio. È una delle privazioni che i pii ebrei avvertono con maggiore nostalgia. Per loro è uno stridore, che il fatto che il loro sommo sacerdote, no, a parte che anche il Tempio è scomparso, quindi hanno avuto due perdite che nella loro storia sono state tragiche: la perdita del Tempio, il luogo, e la perdita del nome. È rimasto il tetragramma, ecco, ebraico, no, ma che è impronunciabile, lo pronunciano a qualche maniera, ma poi addirittura nelle Bibbie ebraiche è stato sostituito sempre con quello che noi chiamiamo il Signore, Dominus, che per l'ebreo è Adonai, è uno dei nomi di Adonai, no? Il Kyrios greco, il Signore dei Signori, eccetera. Ecco, con questo nome comunque, Yahweh, il tetragramma, Dio cammina dentro al nostro linguaggio umano. È messo sulla bocca degli uomini, e di questo nome il rischio è che l'uomo ne faccia l'uso come tutte le altre parole, e quindi il rischio è che lo si usi bene, ma che lo si usi male. Dio ha rischiato, donando il suo nome al suo popolo, ha rischiato anche l'abuso. Si può adorarlo, si può bestemmiarlo, si può usare il suo nome per benedire, si può usare il suo nome per maledire. Può essere pronunciato con l'intenzione di pregare, ma anche con l'intenzione di offendere. Il nome di Dio cammina dentro al nostro linguaggio come una specie di ombra, ma Dio davvero si è messo nelle mani degli uomini attraverso questo linguaggio. Ecco perché è possibile l'abuso, ed ecco il senso allora del secondo comando: non abusare del mio nome, non usarlo male, non usarlo mai male, usalo sempre bene, è sottinteso. Ora, è proprio il Padre Nostro che recupera il secondo comandamento dandone la motivazione positiva: sia santificato il nome di Dio. E questo ci ricorda che noi abbiamo degli obblighi verso il nome di Dio. Non dice soltanto tu devi onorarlo, vabbè, però dice tu devi circondarlo di sollecitudine, tu devi sapere che è santo, che è potente, che gli è dato in eredità a ogni persona, quindi è un grande dono che Dio fa dando il suo nome. Tu devi vegliare sul nome di Dio, in modo che l'uso che tu ne fai del nome di Dio sia in accordo con Dio stesso, mai contro Dio. ma in accordo con Lui. Far sì, insomma, che gli uomini avvertano tutto il peso, tutta l'importanza, tutta la santità del nome di Dio, facendo spazio a Lui nella propria vita, come anche nella vita sociale, perché per il popolo di Israele non esiste solo, e per la Bibbia non esiste solo la vita personale, mai. Dio è gridatolo dai tetti, quindi anche per noi cristiani, nonostante tutta l'epoca di secolarizzazione, dobbiamo dire che noi abbiamo il diritto e il dovere di testimoniare Dio in pubblico, mai soltanto nell'intimità della coscienza. Lo dobbiamo testimoniare con tutta la nostra vita, e quindi anche il nome di Dio non possiamo bandirlo, e potremmo essere perseguitati anche in questo, ma noi lo dobbiamo pronunciare santamente il nome di Dio. Lo dobbiamo, quindi è un obbligo anche santificarlo in mezzo agli uomini, vuol dire non avere timore di parlare di Dio in mezzo alla società, quindi non bandirlo, una scappatoia a volte anche di noi cristiani di oggi, ma in fondo nel rispetto sia delle altre religioni sia di chi non ha fede, e ciascuno si tenga la dimensione religiosa nella propria coscienza, no, santifica il nome di Dio. Ma santificarlo vuol dire santificarlo come popolo e non soltanto nella coscienza personale. Ecco che allora il nome di Dio diventa davvero santo, e con questo si intende il carattere peculiare di ciò che c'è in Lui, e quindi noi dobbiamo metterci in ginocchio, conseguenza inevitabile, soltanto davanti a Lui. Santificare il nome, pronunciare in maniera giusta il nome di Dio, vuol dire anche inginocchiarci solo davanti al suo nome, perché lui, solo quel nome lì è santo, gli altri no, o se sono santi lo sono per riflesso al nome santo di Dio. Quindi dobbiamo evitare di profanare questo nome, di mettere, dicevo, le nostre mani su di lui, dobbiamo vegliare sulla santità di questo nome, in modo che il suo nome, per quanto dipende da noi, non venga mai messo alla mercé di tutto, cioè non sia strumentalizzato, perché soltanto mettendo al riparo Dio e il suo nome da ogni profanazione possiamo evitare di profanare l'uomo. Ecco che torna all'antropologia, ripeto, no? Soltanto cercando di evitare di profanare Dio e il suo nome, possiamo davvero evitare di profanare l'uomo e il suo nome, perché le due cose viaggiano insieme. Ecco, io termino qui, stasera siamo riusciti a contenere nei tre quarti d'ora, quindi ancora un po' troppo, ma adesso se c'è qualche richiesta, qualche riflessione anche su questo nome di Dio, no? Non nominare in vano il nome di Dio, che ci può far arrivare a capire il no alla bestemmia, il no allo spergiuro, eccetera, però queste sono, direi, delle situazioni limite. Cerchiamo di comprendere il comandamento nel suo versante positivo e non soltanto come divieto di ciò che è negativo. Quindi la mia preoccupazione stasera era anche quello di capire il senso del nome con tutto quello che ne è seguito e che non sto lì a ripetere. Ecco. Bene, adesso se c'è qualche domanda, qualche riflessione, qualche chiarimento tra di noi, lo possiamo fare con tutta tranquillità. Silenzio profondo. Bruno, prendimi. No, che è chi in radio dopo brontola, se non sente.
Per esempio, la prima cosa è proprio l'invocare.
Tieni davanti alla bocca. Certo.
Spontaneamente, cioè è la prima cosa che mi viene nel cuore proprio. E il fatto di invocarlo mi dà anche quel senso intimo, no? Che mi dà la forza anche di esprimermi in tante cose. E francamente io li invoco spesso, francamente proprio durante il giorno, durante i miei momenti, ma non in vano, proprio pensando a lui, pensando anche il fatto di improntarmi la giornata, no? Lo invoco dicendomi fammi ragionare giusto, fammi parlare retto, cioè con delle cose sincere. E dopo, giustamente, mi parte anche il momento dove mi viene voglia anche di pregare.
Certo.
Questa per me è una grande cosa, francamente, e l'invocarlo, io l'invoco proprio tante volte, proprio mi viene spontaneo.
Sì, sì, una riflessione molto grossa che hai fatto, Bruno, magari con molta semplicità, ma è molto importante perché diventa uno scudo, una difesa, una promozione di ciò che è bello e santo nella vita. Cioè l'invocare il nome di Dio, come della Madonna, come dei santi, ciascuno di noi ha anche le sue giuste devozioni, è un modo per rimetterci in sesto. E guardate che anche l'invocare verbalmente, oltre che nel cuore, ovvio, per primo, ma anche verbalmente, il nome di Dio, o il nome, ripeto, della Madonna dei Santi, è una modalità molto concreta che i padri, i monaci anche del deserto, chiamavano la giaculatoria, che è una roba più seria di quello che sembra. Nel famoso libro Il Pellegrino Russo, no? A un certo punto c'è il maestro di questi monaci che dice: ma è inutile pregare a lungo. No, dice, a un monaco che non riusciva a pregare, ma cosa vuoi stare lì a pregare? Non ce la fai. Invoca spesso nella giornata il nome di Dio, con una giaculatoria: Dio è grande, Dio è misericordioso, Dio aiutami, Dio vienimi incontro, eccetera, eccetera. Queste sono piccole risorse che sono un po' scomparse nel cristiano di oggi, perché è distratto da tante realtà. È in realtà invece un'immagine, un'invocazione, un pensiero, una sosta in chiesa, anche se purtroppo tante nostre chiese oggi siamo costretti a tenerle chiuse. Tutto questo ci aiuta a evitare i brutti pensieri di ogni tipo. Cioè, noi siamo di qualcuno, diciamo una volta scorsa, c'è poco da fare, noi apparteniamo a qualcuno, per essere radicali, o apparteniamo a Dio o apparteniamo a Satana, c'è poco da fare, non possiamo stare a lungo in una zona neutrale, l'uomo non resiste, è come se esaminassimo il nostro appetito, possiamo noi stare a lungo senza mangiare? No, è una bella bala, noi abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di bere, abbiamo bisogno di dormire. Ora trasferiamolo nella vita spirituale, questo. Abbiamo bisogno di Dio. Senza Dio finiamo inevitabilmente per abbracciare gli idoli, quindi per abbracciare Satana. Ecco perché la preghiera, la giaculatoria, il pensiero, l'invocare il nome di Dio, il pronunciare il suo nome, diventano le modalità concrete, no? Nella nostra vita, ma anche capita anche quando si va in macchina delle volte, no? Si sta lì magari per strada e ovviamente guardando anche al traffico, ma spesso ci si distrae con i propri pensieri e si dica un gloria, un Padre Nostro, un Ave Maria, cosa c'è di strano? Questo ci aiuta a santificare il tempo, lo vedremo, anticipo quello che diremo giovedì prossimo, perché c'è la santificazione del luogo, ma c'è anche la santificazione del tempo. L'uomo è fatto di luogo e di tempo, è fatto di geografia e di storia, quindi dimensione spaziale, dimensione temporale, quindi abbiamo bisogno di andare in chiesa, luogo santo, ma abbiamo bisogno anche di un tempo santo. Ecco. Allora tutto questo ci aiuta a santificare il tempo della nostra vita.
Perché anche invocandolo ti toglie anche tutte quelle cattiverie che ti vengono.
Certo.
Perché a me dà quelle sensazioni lì, francamente. Io mi certo. Sento quasi in dovere, quando me lo sento e parlo, prendo tutto un altro spirito e mi viene tutto un altro coraggio.
Certo, adesso non rendiamo Dio un amuleto, no, però no, è una persona talmente quotidiana nella nostra vita, perché Dio c'è sempre, sono con voi, non lo ripetiamo in quest'ultima settimana dell'anno liturgico, quella bella espressione dalla finale del Vangelo di Matteo, quando Gesù dice: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, che vuol dire anche sono con te fino alla fine delle tue giornate, della tua vita, della tua storia, e anche tutti i giorni, potremmo tradurlo senza forzare il testo, sono con te dal mattino alla sera, dalla sera al mattino. Quindi Dio si è messo davvero a nostra disposizione, si è messo nelle nostre mani, per cui rovesciando il secondo comandamento e quindi togliendo il famoso invano, l'uso scorretto del nome di Dio, usa correttamente il nome, ricorri, perché lui si è messo nelle tue mani fino al punto che corre il rischio di essere usato male. Ecco allora perché c'è il comando: non usare male del nome di Dio. Ma non fermiamoci al non usare male, dovremmo dire quindi usalo bene il nome di Dio. È questo passaggio che stasera mi sono sforzato di farvi fare, no? Usalo bene il nome, e questa è una modalità, assieme a tante altre, di usare bene del nome di Dio. No, non nominare il nome di Dio in vano.
Allora, come potevano, insomma, comunque erano tenuti a onorare Dio.
Certo.
Senza usare il nome
lo onoravano con i sacrifici, con l'osservanza della legge. Nel Tempio c'erano i sacrifici di animali, no? Per onorare la maestà di Dio. No, c'erano anche le invocazioni, tutti i salmi erano tutte invocazioni a Dio, ma senza mai usare il nome proprio di Dio. Adonai, Elohim, il Dio degli dei, Signore dei signori, no? Quindi se ne guardavano bene dal pronunciare il nome santo, perché non volevano profanarlo. Questo non significava che non c'era la preghiera tutta, anzi, la preghiera c'era. Si avvicinavano al mistero di Dio senza mai osare di toccarlo più di tanto, perché sapevano che potevano cadere nella profanazione del nome. È come se Mosè, per paura di profanare il terreno santo, si fosse tolto i sandali 2 metri prima. Banalizzo adesso per farvi capire, no? Siccome quel terreno è santo, e allora piuttosto di correre il rischio di profanare un pezzetto di terreno santo, togliamolo un po' prima i sandali. È così anche nella preghiera, no? Usiamo la preghiera senza mai arrivare a pronunciare il nome santo di Dio, perché era rischioso. Circonlocuzione, come per noi Dominus, il Signore, che noi usiamo anche in termini spiccioli per definire una persona, no? Signor Rossi, il signor Bianchi, Dominus, il nostro don del prete deriva dal Dominus latino, che è la sigla, l'abbreviazione del signor italiano. Dire don e dire sigge, puntino, stessa cosa, stessissima cosa. Deus è diventato da Zeus, dal greco. Ma certo, c'è tutta una storia interessante proprio a partire da Zeus, no? Il nome pagano a un certo punto l'abbiamo cristianizzato, ma uguale, perché tutto è partito dal mondo greco. Noi siamo di tradizione greca, e chi era il più grande degli dei? Quello che per i romani era Jupiter, Giove, Iovis, no? Ma per i greci Zeus. No. No, perché era un termine più sicuro, è il nome generico, diciamo, di Dio. Deus è un nome in fondo molto convenzionale, che deriva nient'altro che dal latino per noi. Deus, che deriva dal greco Zeus. Quindi nome Zeus, Deus, Dio, che diventa Dieu in francese, no? Eccetera, eccetera, nelle lingue neolatine. Ma questo non ci deve far meraviglia, così come si sono prese le feste pagane. Natale, Pasqua, eccetera. Certo, no, ma certamente. Però è un nome generico, quindi un nome non pericoloso, perché non è il nome che Dio si è dato. Dio non si è dato, io mi chiamo Dio. Io sono colui che sono. Questo è il nome. La conosceva?
Hanno preso dagli ebrei.
Certo. Ma perché questo non interessava in fondo, né più né meno, il Deus, il Dio, c'è un moscone che gira stasera, insomma, piccolo Satana, mentre sto parlando di Dio, lui mi distrae, eccetera, eccetera, vedete, è nero poi, quindi viene da lui, moscone viene da lui, sì, vada retro Satana, sì. E quindi, come non hanno avuto vergogna gli ebrei, ripeto, i cristiani, di prendere le usanze pagane, le feste pagane, cristianizzandole, e prima ebraizzandole, in fondo sono tutti, ecco che comincia la caccia, oh, finalmente così un po' di lotta al mondo del male, oggi che siamo tutti così buoni, ma io puoaren, no, perché oggi gli animalisti potrebbero dire, ma lascia il vivere ste muscom, cosa ti ha fatto di male, quindi ti autorizzo a fare la caccia grossa, sì. Dimmi.
Un grande problema che pongono noi cristiani testimoni di Geova è proprio la questione del nome.
Esatto, sì.
Fa la distinzione tra nome e titolo. E secondo noi siamo proprio fuori strada.
Dagli il perché microfono, don Angelo.
Noi
sì.
Pronunciamo giusto il nome di Geova.
Sì, ma anche loro lo pronunciano.
Secondo loro dovrebbe essere il nome che lo pronuncia giusto a Geova, che è proprio quella più sbagliata. Nel senso che vengono prese le lettere di le vocali di Adonai
le hanno messe
Però uno dei cavalli di battaglia, la prima cosa che ci dicono è questo, che noi siamo fuori strada perché non pronunciamo il nome di
Yahweh, il nome giusto, che è Geova, e loro lo pronuncierebbero in modo giusto. Ma questo qui, ripeto, è una questione che loro sollevano. Ma dobbiamo dire che storicamente, come dicevo prima, si è perso si è persa la pronuncia precisa del nome, perché con l'ultimo sommo sacerdote, ucciso là, fatto fuori nel 587, non c'è più stato poi la possibilità di sapere veramente, perché i sommi sacerdoti se lo tramandavano da uno all'altro, e in gran segreto, ecco, quindi anche questo è un dramma nella storia del popolo di Israele, che per noi non è più un dramma, perché con la venuta di Gesù per noi il problema si è risolto, no? Sì, passate sempre il microfono. No, no, è già a posto. Tu parla che funziona.
Hanno proprio usato il nome di Dio in modo, la spiego, diciamo così, no? Gli ebrei hanno una benedizione per ogni azione che fanno, per ogni circostanza, per anche minima, per il Signore, benedizione per dire invocano Dio, perché la consuetudine che hanno con la divinità, con Dio, che io mi dovrei vedere poco, c'è poco disassimile, ma che forse noi cristiani nemmeno abbiamo così tanto, tranne Bruno. C'è un grande affetto, una grande dipendenza da Dio, il capire che niente noi possiamo fare senza il suo aiuto, che non dipendiamo da Lui, una grande obbedienza che diventa anche libertà, non è un'obbedienza cieca, diventa libertà l'obbedienza, il decalogo è un'obbedienza che ci rende liberi, è una liberazione, ma è anche invece, dico anche timore di Dio, però questo timore di Dio qualche volta
ma no, il timore, guardate, in maniera molto semplice vuol dire il rispetto anche della inaccessibilità del mistero di Dio. se partiamo dal fatto che Dio non è un pezzo di questo mondo e Dio non è un oggetto di questo nostro mondo, perché è colui che fonda la realtà, è evidente che davanti a una realtà così grande come quella di Dio non può non esserci questo timore santo di Dio, che non è, attenzione, la paura. Paura è una negativa, la paura. Il timore è positivo. Il timore è, attenzione, che sei davanti a colui che è il fondamento di tutta la realtà e colui che è il senso di tutta la realtà, colui che sta all'origine e quindi sta anche al fine della realtà stessa. Allora, non trattare Dio come se fosse un giocattolo o uno alla pari, perché lui rimane sempre Dio. Anche quando lui si avvicina a noi massimamente e si mette nelle nostre mani attraverso Cristo, Dio ha rischiato, rischia la bestemmia come ha rischiato la morte il figlio di Dio, né più né meno. Cioè si è talmente umanizzato Dio da rischiare davvero il negativo che l'uomo si porta dentro. A tanto è arrivato Dio per superare l'abisso di distanza che c'è tra lui e noi. Ma attenzione, che anche quando lui ha deciso di superare questo abisso, l'ha deciso lui di superare, noi non possiamo superare questo abisso se non nella misura in cui lui ci viene incontro. Allora il timore del Signore è: lasciamo che Dio rimanga Dio. Quindi c'è sempre, direi, un aspetto di non totale conoscenza, perché noi lo vedremo così come egli è, faccia a faccia, solo nell'aldilà, ma anche nell'aldilà, ci dicono i mistici, ma anche la teologia di San Tommaso, vedere Dio così come egli è non vuol dire che noi diventeremo uguali a lui, saremo simili a lui. Quindi è chiaro che toccheremo il vertice della nostra potenzialità di immagine di Dio, ma rimarremo sempre creature di fronte al Creatore. Perché senza una distanza tra la creatura e il creatore, la vicinanza si trasformerebbe in omologazione, in identità, e quindi tireremmo di nuovo giù Dio al nostro livello. E quando lo tiriamo giù al nostro livello, Dio rimane un giocattolo nelle nostre mani di cui possiamo fare quel che vogliamo. Questo è il timore. Lasciare che Dio rimanga Dio, quindi è l'accessibile, ma che per certi versi rimane inaccessibile a noi, perché se fosse talmente accessibile, ripeto, da omologarsi a noi, alla fin fine noi non sapremo che farcene di un Dio che è il prodotto delle nostre mani ed è un giocattolo che possiamo rompere e ricostruire come il vecchio meccano. Tutti abbiamo giocato da bambini, adesso non giocano più, ma potrebbe rischiare così Dio. Quindi il timore di Dio è, tradotto in soldoni, in uno slogan molto semplice: lascia che Dio per piacere rimanga Dio. Quindi la distanza che c'è tra te che sei la creatura e lui che è il creatore è una distanza di salvezza. È una distanza che ti consente di dire che Dio è il tuo salvatore, perché se fosse uguale a te diventeresti tu il salvatore di te stesso, perché cosa farsene? Che farsene di un Dio ridotto a giocattolo nelle mie mani? Questo è il timore di Dio. Certo, è una realtà positiva il timore, eh? Il timore permette, è uno dei famosi sette doni, no? Ma tradotto in soldo, cioè cercando di concretizzare in che cosa consiste questo dono, il dono è che tu abbia sempre la percezione di essere creatura e non raggiunge e non diventerai mai il creatore, anche quando il creatore si fosse talmente avvicinato a te da diventare uomo. Però attenzione, che lui rimane sempre il creatore. Ed effettivamente, se non fosse così, la domanda è: che cosa farcene di un Dio che diventasse idolo, perché un giocattolo nelle nostre mani diventa uno assolutamente inutile, se non dannoso. Allora, Dio, perché rimanga Dio, deve essere lasciato al suo posto. Ecco il timore santo di Dio. Tutto qui? Beh, Lino, l'ultima domanda, poi... No, no. Eh no, e non è lo stesso per i radioascoltatori, eh.
Abituati a chiamare Gesù Cristo,
certo,
e noi abbiamo meno timore
Beh, dovremmo avere anche timor santo, anche il nome di Gesù, anche se Gesù è il nostro fratello, e chiaramente poi Gesù è la massima vicinanza di Dio a noi. Più di così Dio non poteva fare. Quindi è anche bello che noi abbiamo maggiore confidenza con Gesù, è inevitabile ed è giusto che sia così. Tant'è che Gesù però ci ha tirato dentro nella sua figliolanza, e quando ci ha consegnato il Padre Nostro, no, ha detto appunto Padre Nostro, quindi lui ci ha tirato dentro nella sua figliolanza, per cui noi possiamo dire a Dio il nome di Abba, di papà. Senza il figlio che ce l'ha rivelato e ce l'ha donato, questo non sarebbe stato possibile. Quindi è chiaro che con Gesù c'è un valore aggiunto di confidenza in Dio, ma la confidenza non annulla mai la distanza che rimane tra il creatore e la creatura, ed è una distanza che ci fa bene. Altrimenti, ripeto, alla fin della sua nata, la eliminazione di qualunque distanza finirebbe per trasformare Dio, dicevo, in un giocattolo nelle nostre mani. L'uomo moderno, che con la sua storia dal 700 in poi, no, da Cartesio, Kant, dalla Rivoluzione Francese in poi, no, si è talmente invaghito e innamorato dalla sua autonomia da vedere in Dio il competitor, il nemico della propria libertà, beh, è evidente che a un certo punto l'uomo moderno ha detto basta Dio. Perché? Perché Dio ci rende infantili. Allora parliamo non solo di cristiani adulti, parliamo di uomini adulti. L'uomo senza Dio è diventato adulto. Beh, in realtà l'uomo senza Dio diventa un nulla, e siamo al nichilismo di oggi. Ecco. Bene. Beh, rispetto che però non elimina la confidenza, eccetera, eccetera, perché il rispetto non è assoluta distanza, eh? È una distanza particolare, insomma, no? Che permette la confidenza, ma nello stesso tempo la non omologazione, la non identificazione tra noi e Dio. Questo sarebbe un guaio, sì. Bene, giovedì prossimo il terzo comandamento sul ricordati di santificare il sabato, dice il testo biblico, Shabbat. Bene, concludiamo con la preghiera. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il parroco di Vico Boneghisio ha un avviso per i suoi parrocchiani. No, no, dillo tu, che io mi confondo.
Io semplicemente alcuni secondi. Per chi desidera, domenica, nella mia parrocchia, c'è un ritiro spirituale, comincia dall'Avvento alle 9.30. È presente Don Antonio Pezzetti, che è il direttore della Casa dell'Accoglienza. Di solito nella mia parrocchia, la prima domenica del Avvento, c'è un ritiro spirituale.